La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.47, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale notizia a cura della redazione. Sciopero di 8 ore oggi dei metalmeccanici delle province di Firenze, Prato e Pistoia per il rinnovo del contratto, con manifestazione a Firenze. Il corteo promosso da Finfiamme Wilm è partito dalle 9.30 al polo universitario di Novoli in via Barile per raggiungere poi piazza Bambini e Bambine di Beslan. Alla Fortezza d'Abasso l'ha seguito per noi Sandra Salvato. A te la linea, Sandra.
Sì, buongiorno Domenico, siamo al tiro alla corda con questo terzo sciopero dei metalmeccanici. A dicembre il primo, il secondo a febbraio per il rinnovo del contratto nazionale scaduto ormai un anno fa, e con la presentazione della piattaforma sindacale a Federmeccanica, che a novembre in modo inaspettato ne ha scritta una sua, dice Stefano Angelini, segretario FIOM Firenze Prato Pistoia. Questo riporta la discussione a una fase precedente che rischia di vanificare gli sforzi, soprattutto la convergenza di tutte le rappresentanze sindacali che hanno aderito al 98% alla piattaforma. Dunque un lungo corteo che anticipa lo sciopero nazionale di venerdì 28 e ha messo insieme tutte le sigle FIM, CISL, FIOM, UILM, CGL, presenti anche il collettivo ex GKN, e ha sfilato dal polo universitario di Novoli per poi raggiungere, come dicevi, piazza Bambini e Bambine di Beslan, dove i rappresentanti sindacali si sono staccati dalla testa del corteo per essere ricevuti da Confindustria Toscana. Qualche intoppo nella circolazione, le strade di Novoli congestionate per lasciar passare i manifestanti, ma è troppo più importante portare al tavolo delle trattative le istanze economiche del contratto. Le tute blu chiedono maggiori stipendi a fronte della pesantissima inflazione. Di queste ore la notizia che il potere di acquisto degli italiani si è ridotto di quasi il 9% rispetto dal 2008 ad oggi. Tra i paesi del G20, insomma, l'Italia registra la perdita maggiore, ma anche la parte normativa. Pensiamo ad esempio al decreto dignità sui contratti a tempo indeterminato, al salario minimo come garanzia anche nei luoghi di lavoro non sindacalizzati. 1.200.000 lavoratori, insomma, chiedono il rinnovo, e qui oggi ne abbiamo visto una nutrita rappresentanza. Nella piattaforma, come ha sottolineato Maurizio Garofano della FIOM CGL, è ben presente anche il tema della qualità del lavoro, della certezza, della dignità, tanto è vero che si propone di riprodurre le causali che sono state tolte sui contratti che non superano i 12 mesi. Insomma, una manifestazione condivisa a tutti i livelli sindacali che compatta i movimenti e rende più forte la richiesta di attenzione sui diritti dei lavoratori. La FIOM tornerà a manifestare il 6 aprile prossimo alla manifestazione per l'Europa che si terrà a Bologna. È tutto, a te la linea.
Grazie. Fratelli d'Italia va all'attacco dell'arcivescovo di Firenze per aver ospitato l'opera El Dorato di Giovanni De Gara sulle porte della Santissima Annunziata. Le coperte termiche dei migranti usate da De Gara infastidiscono la destra, mentre Grambelli rimanda le accuse al mittente, paure alimentate da chi non conosce, ha detto l'arcivescovo. Sentiamo com'è andata nella ricostruzione nel servizio di Raffaele Palumbo.
Sono 7 anni che l'artista fiorentino Giovanni De Gara porta in giro la sua installazione El Dorato. Per prima aveva ricoperto la porta della Basilica di San Miniato al Monte. Coperte dorate, coperte termiche per avvolgere i migranti moribondi superstiti dopo un salvataggio o uno sbarco di fortuna. Da allora De Gara ha fatto più di 50 installazioni, da Lampedusa ad Assisi a Napoli, fino a quella alle Porte Sante della Santissima Annunziata a Firenze nel giorno del Capodanno fiorentino. Chiesa giubilare, installazione voluta proprio per il giubileo dal nuovo arcivescovo di Firenze Gerardo Gambelli. Una grande foglia d'oro, oro finto, che ricorda insieme la sofferenza e la speranza, la morte e l'illusione, i porti chiusi e l'umanità che accoglie. Fratelli d'Italia a Firenze non si fa scrupoli neanche davanti al vescovo. Alessandro Draghi, quello che vorrebbe dare le chiavi della città a Trump, e Giovanni Gandolfo hanno parlato di deriva immigrazionista della sinistra cittadina, come se il vescovo rappresentasse la sinistra cittadina, per poi definire l'opera di De Gara irrispettosa, accusando così in maniera grave l'operato del vescovo. È una schifezza estetica, ostentando una competenza da critici d'arte di cui francamente ci permettiamo di dubitare. Il vescovo non si è scomposto, una società solidale, una società solida, ha detto, ricordando come l'opera di De Gara rappresenti un segnale capace di scuotere le coscienze. Ed a proposito delle strumentali polemiche politiche di basso cabotaggio, l'opera di De Gara arriverà presto dai Salesiani in via Gioberti alla chiesa della Madonna della Tosse. Gambelli dice: si tratta di paure alimentate da parte di chi non conosce, come a dire: padre, perdona loro perché non sanno quello che dicono.
La formazione dell'International Porto Alegre, tramite l'avvocato Umberto Mannella, ha presentato il sabato pomeriggio di ieri una denuncia alla stazione dei carabinieri di Pietrasanta nei confronti del calciatore del Torino che avrebbe insultato un ragazzo della squadra brasiliana nel corso della gara degli ottavi di finale della Viareggio Cup. Il calciatore sudamericano, al termine del primo tempo, ha colpito un giocatore del Torino con un pugno, poiché, secondo quanto affermato, lo avrebbe offeso chiamandolo scimmia. Il giocatore brasiliano è stato espulso e la squadra ha abbandonato il rettangolo di gioco, un gesto che le è costato il 3-0 a tavolino e l'esclusione dal torneo. Già ieri la commissione disciplinare della Viareggio Cup aveva disposto la trasmissione del rapporto di gara alla Procura federale per i dovuti accertamenti su quanto denunciato dall'International. Tempi lunghi a Marina di Massa per la rimozione della Nguyen Rong, la nave incagliata al pontile dallo scorso 28 gennaio. Terminata la bonifica del carburante, rimane ancora da recuperare il carico di pietre e altri materiali di risulta delle cave che dovevano essere trasportati a Genova. E mentre la stagione balneare si avvicina e con ogni probabilità sarà compromessa dalla presenza del relitto, le associazioni ambientaliste sollevano una serie di preoccupazioni che l'incidente della Nguyen Rong ha fatto emergere in tutta la sua complessità. A questo proposito, Chiara Brilli ha intervistato Nicola Cavazzuti del comitato ambientalista UGO.
A un certo punto sembra quasi fosse diventata ordinaria amministrazione avere a poche decine di metri dalla spiaggia un relitto di 100 metri arenato che era, insomma, impatto paesaggistico non indifferente. Ormai è quasi certo che la stagione estiva del nostro litorale avrà come compagno di viaggio questo mezzo imponente, insomma, vicino appunto a Lidia, dove normalmente le persone, i turisti fanno il bagno. Se lo potranno fare, perché riteniamo che verrà interdetta una buona parte dell'area intorno a questo relitto. Quindi con un fatto eccezionale come questo ha risollevato le problematiche del territorio. Uno, la questione dell'erosione sul litorale; due, la questione del porto, del suo ampliamento di Marina di Carrara; tre, la sicurezza del porto. Ci sono le spiagge, ma ci sono anche è un territorio che da una parte oggi deve caricarsi una nave che è stato svuotato interamente il contenuto di idrocarburi, quindi almeno questo è stato scongiurato. C'è la questione del carico sopra, che è qualcosa ancora di incerto, perché da quanto sappiamo noi è in atto una indagine della procura che ha incaricato ARPAT di fare analisi e di fare indagini su questa cosa. Quindi quel carico potrebbe essere una mini bomba ecologica sperimentale, visto quello che è calcare, che sono detriti di marmo, e quindi potrebbero compromettere il fondale.
Avrebbe prima minacciato con frasi pesanti medici e infermieri del pronto soccorso di Arezzo: vi taglio la gola, vi ammazzo, quindi colpito una guardia giurata, e infine sarebbe scagliata anche contro i poliziotti intervenuti per riportarla alla calma. La vicenda è raccontata oggi alla Nazione. Protagonista una donna di circa 40 anni, arrivata al San Donato di Arezzo nella notte tra lunedì e martedì in stato di alterazione, iniziando a insultare, a minacciare i sanitari. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha incontrato una delegazione del comitato Mondeggi Bene Comune nei giorni scorsi, sbloccando così un processo rimasto sospeso per mesi. Prende il via dunque il percorso verso il riconoscimento dell'esperienza di un'occupazione durata oltre 10 anni, insieme al processo di coprogettazione della tenuta di Mondeggi, che vede coinvolti i comuni di Firenze, Bagnarripoli, insieme agli esponenti del comitato, come ci ha raccontato Martina Martignoni.
C'è stato un incontro in città metropolitana che avevamo richiesto da tempo e che attendevamo da tempo, in cui abbiamo avuto la possibilità di presentare la sindaca Funaro e il sindaco Pignotti il progetto che stiamo costruendo insieme alle altre realtà associative e cooperative del territorio per partecipare alla coprogettazione che è, diciamo, in programma per la rivitalizzazione della tenuta di Mondeggi, seguendo, diciamo, le indicazioni del PNRR in senso sociale e agricolo. Ci mancava, diciamo, questo passaggio politico che era necessario, e abbiamo trovato di fronte a noi, diciamo, un'apertura rispetto a quelle che sono le nostre proposte per il futuro di Mondeggi. Quindi siamo soddisfatti e siamo pronti a continuare il progetto e partecipare alla coprogettazione e seguire il processo che servirà per l'assegnazione dei casolari, dei terreni alle varie realtà che vorranno partecipare assieme a noi. L'occupazione e il recupero di Mondeggi sono avvenute da parte di persone che in modo totalmente volontario e totalmente disinteressato hanno impiegato il loro tempo per costruire una comunità attorno alla cura di un territorio e siamo sicuri che senza questo impegno questo bene pubblico sarebbe stato venduto.
E ora ci colleghiamo in diretta con Chiara Brilli che ha seguito per noi la preview per la stampa della mostra Caravaggio il Novecento. A te la linea.
Sì, ai visitatori di Villa Bardini, perché questo è il luogo, viene presentata una coppia di personaggi eccezionali, Longhi e Banti, che dalle colline dell'Oltrarno hanno influenzato e in qualche misura diretto la vita artistica e culturale del Novecento italiano. Questa è l'introduzione di Cristina Cidini, presidente della Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi, nell'annunciare questa mostra Caravaggio il Novecento, Roberto Longhi, Anna Banti. A Cidini ha proprio specificato in premessa: non è una mostra su Caravaggio, per questo andate a Roma, questa è una storia, un racconto di straordinaria quotidianità, intessuto di interessi condivisi, alimentato dalle frequentazioni dei maggiori artisti e intellettuali del Novecento, di queste due figure, Roberto Longhi e Anna Banti, in collaborazione con Fondazione di Studio Longhi, a cura appunto di Acidini e Paolini, è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze fino al 20 luglio, dal 27 marzo, dunque c'è tempo per venire a vedere questo romanzo di un'intensa vita a due, quella appunto che si dipana in Villa Bardini di fronte al visitatore, partendo ciascuno dal suo. Lei e lui riuscirono infatti nell'impresa di trasformare un secolo negletto alla storia dell'arte, come era il 600, in un momento magico per creatività e intensità, lei riscoprendo la vicenda di Artemisia, lui mettendo in scena Caravaggio. Entrambi sapevano interloquire con i loro pari, ma avevano anche l'arte e la volontà di coinvolgere e interessare i più giovani. È questo davvero l'intento di entrambi, sottolineato da Cidini e sostenuto da Fondazione CR Firenze in questa mostra, ma anche nelle sue numerose attività sul territorio. Sentiremo sia Cidini che Scaramuzzi per Fondazione e avremo ulteriori particolari poi da condividere con il pubblico sul nostro sito tra poco, controradio.it. A te la linea.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di rovesci nel pomeriggio sulle zone occidentali e centrali, venti tra deboli e moderati di grecale sulle zone interne, di maestrale lungo la costa, mari poco mossi o localmente mossi al largo, le temperature minime in locale calo, le massime in lieve aumento. Sono le 13 e tutto, grazie a Regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla, Stato Brado, Joe Barbasso con voi. Informazione regionale di Controradio ritorna alle 18.33 in coda dopo il Popolare Network. Vi preannuncio che dal 31 marzo, quindi lunedì 31 marzo, la Newsline serale cambierà orario e andrà in onda alle 18.45, dunque, quindi non subito dopo il Popolare Network, ma avremo il Popolare Network, poi le anticipazioni della Newsline, i City Lights e poi successivamente la Newsline vera e propria che andrà fino alle 19.30, quindi 18.45 e 19.30 per la Newsline serale di Controradio a partire da lunedì 31. Nel frattempo, un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.